State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani insieme a Carlo Reglia, voi ci state ascoltando in diretta o in streaming. Torniamo adesso a parlare di Venezia. Ci spostiamo appunto in una città che è in Italia, ma è che, come sappiamo, è frutto dell'incrocio di moltissime civiltà ed in cui tutto il mondo, prima o poi, almeno una volta, ci vuole passare, appunto Venezia.
Una città che di fronte ai suoi 50.000 abitanti, poco più o poco meno, accoglie decine di milioni di turisti ogni anno. E oggi ascolteremo in un dialogo virtuale la voce di alcuni veneziani in un momento in cui il capoluogo lagunare ha introdotto, a partire dallo scorso 25 aprile, una misura che è allo stesso tempo rivoluzionaria, ma tutto sommato modesta rispetto agli intenti che si pone: salvare Venezia.
Salvare Venezia, che tra poco non esisterà più come città, come ci spiega l'avvocato Francesco Versace dell'associazione I Futuri di Venezia.
La città d'acqua, la Venezia storica, ha ormai 50.000 abitanti. Quando io sono nato, io sono del 66, ne aveva 120.000. Questa enorme riduzione di abitanti, che ha mille cause, non è causata dal turismo, perché è precedente al turismo, ha trovato poi nel turismo, abbandonate tutte le altre economie, da quella industriale, perché Venezia era una città industriale, quella del terziario, gli uffici pubblici, le sedi direzionali, se n'è andato un po' tutto per una serie di scelte, secondo me, errate. Il turismo ha riempito dei vuoti e l'ha riempiti molto più violentemente, diciamo, di quanto il turismo di massa stia comunque facendo danni in giro per il mondo, perché notizie da molte altre città che soffrono dello stesso problema sono all'ordine del giorno. Però Venezia è una città che è molto più fragile. Venezia è proprio, secondo me, in questo momento in pericolo di sopravvivenza come città. Si sta rapidamente trasformando in un museo. C'è una differenza tra una città abitata e un museo.
Turismo, quindi, che ha incancrenito delle dinamiche già presenti da anni per Venezia. Veniamo allora al contributo d'accesso per coloro che arrivano a Venezia soltanto per un giorno, i cosiddetti day trippers. Allora, questo contributo è un primo tentativo proprio per gestire il flusso turistico ed è stato entrato in vigore il 25 aprile scorso.
E Marco Musco è un direttore d'albergo nato proprio a Venezia, dove lavora da sempre e ha presenziato a diversi incontri con l'amministrazione comunale per discutere appunto questa misura. Ascoltiamo.
Intanto hanno sempre specificato che questa era la prima fase della sperimentazione. Comunque volevano avere un controllo delle persone che entravano nella città per avere poi un riscontro al termine di, diciamo, prima fase operativa, per poter poi passare a una seconda fase che sarebbe quella della organizzazione generale. L'idea del comune è quella di voler sapere il giorno prima quante persone arriveranno il giorno dopo a Venezia, per poter organizzare quelli che sono i servizi, parli di servizi di trasporto ad esempio, e avere, diciamo, un controllo generale di quante sono le presenze in città.
Ricordiamo che l'iniziativa durerà per un totale di 40 giornate, iniziata il 25 aprile e si concluderà a metà luglio di quest'anno. Sempre secondo Marco Musco, non è impossibile che prima o poi i cancelli della città arrivino a chiudersi. Ascoltiamo.
Dovranno, come dire, valutare i flussi, vedere quante presenze potrà reggere la città. E poi in un futuro prossimo, perché si parla anche del 2025, se vedranno che con un tot di, diciamo, di presenti in città si verranno a creare delle criticità, possono anche pensare a chiudere la città al raggiungimento di un determinato numero di presenze.
Luigi Brugnaro è il sindaco di Venezia e difende questa iniziativa. Durante la giornata inaugurale dell'esperimento, il sindaco ha voluto sottolineare quanto Venezia sia più che mai una città aperta.
Noi abbiamo visto turisti che hanno alzato il qualcosa dicendo: ah, io ho pagato, ma in maniera soddisfatta, come dire, io voglio aiutare questa città. È l'atteggiamento giusto di rispetto che i cittadini veneziani si aspettano, perché rispetto chiama rispetto. Noi non vogliamo diventare come Barcellona, che un domani ci sono le lenzuola sotto le finestre dicendo turisti go home. Questa roba qua noi non la vogliamo, perché Venezia è una città inclusiva.
Venezia città inclusiva, dice il sindaco Luigi Brugnaro. Tornando a Marco Musco, ci ha raccontato anche come sono andati i primissimi giorni in cui Venezia ha adottato questa piccola, diciamo, barriera applicata per il momento, come ho detto prima, solo in determinati giorni dell'anno a chi visita la città ma non vi pernotta. Sentiamo Marco.
Quello che è stato notato da noi veneziani è stata la quantità di personale adibito al controllo nei varchi principali, che erano quelli di Piazzale Roma, cioè il terminal degli autobus, e ferrovia, la stazione ferroviaria, dove non sono stati creati proprio dei varchi con delle persone con delle pettorine di vari colori, gialle e bianche, che controllavano le persone che arrivavano, che avvertite all'interno dei terminal si posizionavano nei vari varchi per passare oppure registrarsi per il contributo.
Dicevamo che il prezzo per accedere a Venezia in giornata è piuttosto modesto, 5 euro. Una somma piuttosto contenuta se si pensa al valore incommensurabile dell'arte e della cultura veneziana e, tra parentesi, molti sono esenti.
Il sistema delle esenzioni esenta tutti, per esempio i residenti nel Veneto. Il pendolare a breve raggio non paga. E certamente se uno arriva da Sydney e gli chiedono 5 euro in più, non si ferma per questo. Ritengo che 5 euro non fermeranno le persone, possono essere un segnale di tipo mediatico-educativo, cioè far capire che c'è un problema di sovraffollamento.
E queste erano le parole dell'avvocato Francesco Versace dell'Associazione I Futuri di Venezia, secondo il quale il contributo d'accesso non sarà un deterrente, ma serve, se non altro, a lanciare un segnale d'allarme. Ascoltiamo.
Non è cambiato nulla, né poteva cambiare, cioè tutta questa macchina non si è ancora pienamente avviata. Essendo una barriera economica oltretutto piuttosto piccola, che quindi sarà pagata, non costituirà un deterrente, ma semplicemente un modo per far cassa, e forse sarà un modo per far cassa insufficiente, perché la macchina per tenere in piedi tutto quanto, anche solo questi verificatori che controllano se uno ha il biglietto o meno, costa moltissimo, per cui è un sistema che forse, ma anche nelle dichiarazioni del comune, dovrà essere messo a punto in una fase sperimentale. In questa fase non ha una funzione di deterrente. Forse la cosa più importante è quella del principio che qualcosa bisogna fare. Ecco, questo è il massimo che si può riconoscere come efficacia.
Un deterrente quindi che potrebbe alla fine costare più di quanto porta nelle casse di Venezia, ma un vero e proprio segnale, un campanello d'allarme per il mondo intero sulle condizioni della città. Per il sindaco di Venezia, Brugnaro, bisogna rimanere aperti ad un futuro rimaneggiamento di questa strategia quindi.
Tariffe diverse in base alle giornate per spalmare le persone, e perché se magari qualcuno può andare magari a vedersi anche il centro di Treviso, di Padova, di Verona, noi va bene.
Ecco, quindi dimostra apertura la giunta comunale di Brugnaro a futuri rimaneggiamenti. Invece, tornando ai veneziani che lavorano nel territorio, per Luca Di Vita, proprietario dell'osteria alle Testiere, nel centro proprio storico di Venezia, è necessario invece fare altro, e più che pensare a limitare il turismo, bisogna proteggere i residenti di Venezia. Ascoltiamolo.
Secondo me per i veneziani non cambierà assolutamente niente, anzi la tendenza dello spopolamento continuerà. Per evitare questo esodo di massa verso la terraferma, verso altre mete, bisognerebbe fare una politica di residenzialità differente, cioè dare un plus a chi vive a Venezia. Innanzitutto dare un posto macchina a tutti i veneziani, che è una cosa vitale. Un posto barca a tutti i veneziani. Naturalmente sto parlando di servizi gratuiti, non che uno per avere un posto macchina nell'autorimessa comunale debba pagare quello che deve, almeno 200 euro al mese. Deve averlo di diritto perché abita a Venezia, oppure il suo posto barca lo deve avere di diritto perché abita a Venezia. Magari anche cercare di creare dei centri di ritrovo o dei patronati che una volta erano gestiti dalla Curia, adesso sono stati abbandonati, e magari creare delle attività anche per i ragazzi all'interno di questi patronati, che possano invogliare anche i genitori a vivere a Venezia, avere dei posti dove i ragazzi possono stare nel pomeriggio e non essere completamente abbandonati o chiusi negli appartamenti.
E quindi avete sentito dalle parole di Luca Di Vita, proprietario dell'osteria alle Testiere, che la cosa importante è riuscire a coinvolgere la cittadinanza di Venezia, non soltanto limitarsi a tassare il turismo.
E il contributo di accesso non appare al momento incontrare il favore di molti veneziani. Ascoltiamo ancora Marco Musco, che mette in guardia sulla creazione di una Venice Land.
Su 10 persone con cui ho parlato, 8 non sono contente. Perché se si voleva, diciamo, creare un controllo con una verifica di quante persone potevano venire a Venezia, si sarebbe potuto fare con altri mezzi che ci sono disponibili già da moltissimi anni. E soprattutto quello che dà molto fastidio ai veneziani è che è sempre stato detto che non si voleva far diventare la città Venice Land, ma alla fine, con questo contributo, praticamente pagando per entrare in città, è diventato un centro di attrazione. Sembra proprio veramente di essere entrati in un parco di divertimenti in cui noi veneziani siamo dei figuranti alla fine.
Dei figuranti che lavorano a Venice Land, questo è il timore di Marco Musco. Secondo l'avvocato Francesco Versace, accettare queste restrizioni però potrebbe essere necessario. Ascoltiamolo.
Oggi la pressione turistica ha tolto sostanzialmente lo spazio per la residenza abitativa, la concorrenza del mercato turistico rispetto sia ai prezzi delle case in acquisto, in affitto, ma anche alla tipologia dei negozi che ormai si è orientata in gran parte verso un consumatore turista, quindi sparisce il negozio di casalinghi e apre il bar per il visitatore occasionale. Insomma, ritengo che la limitazione, che è anche una limitazione della libertà anche degli abitanti, non sia comunque un bene, ma sia un male necessario.
E sulle note ancora del Prete Rosso di Vivaldi chiudiamo questa prima parte di questo servizio che è stato realizzato da Massimiliano Gugole. Ricordiamo anche che il grab, insomma, i frammenti audio del sindaco Brugnaro sono a cura dei colleghi del Gazzettino.
SBS Italian su smartphone, online e alla radio.
Adesso ritorniamo a Venezia.
E lo facciamo ovviamente come nella prima ora con le note di Antonio Vivaldi, e dopo appunto aver approfondito nella prima ora i pro e i contro della misura introdotta lo scorso 25 aprile di una sovrattassa di 5 euro per i turisti che si recolano per un giorno solo, si protrae insomma anche la domanda: si creerà una nuova Disneyland o sarà un male necessario?
Secondo l'avvocato Francesco Versace, che abbiamo ascoltato anche in prima ora, la sopravvivenza di Venezia è a rischio ed anche misure imperfette, impopolari, potrebbero essere adottate con l'obiettivo di far ritornare ad avere una città più viva. Ascoltiamolo.
In questa fase, diciamo, emergenziale, che potrebbe durare alcune decine di anni, per impedire l'estinzione fisica degli abitanti in città, l'introduzione di un sistema di pagamento da parte del turista potrebbe avere un senso, sia in chiave di riduzione dei numeri, quantomeno di eliminazione dei picchi, sia proprio per dar modo a economie alternative di emergere, perché in questo momento il turismo sta facendo piazza pulita di qualsiasi altra cosa. Quando io ho iniziato a lavorare nella prima metà degli anni 90, quasi tutti gli studi professionali erano a Venezia, città storica. Ormai quasi tutti si sono spostati a Mestre, perché è molto più economico e molto più semplice da gestire rispetto a Venezia.
E i veneziani da sempre ricordano Venezia prima dell'arrivo del turismo di massa, quando ancora era una città piena di vita. Ascoltiamo Luca Di Vita, proprietario dell'osteria alle Testiere.
Io ho 62 anni, quindi quando ero piccolo, parliamo di 50 anni fa, era tutta un'altra vita. A Venezia c'erano 100.000 abitanti, Io sono di Murano, Murano aveva 8.000 abitanti e la città, sia Venezia che Murano, erano ricche sia per quello che riguardava la produzione, in cui a Murano, per dire, il vetro aveva una produzione ancora di larga scala e il vetro di Murano era molto riconosciuto. E i negozi, fruttivendoli, panettieri, macellerie, si perdevano, nel senso ce n'erano tantissimi, la gente naturalmente adoperava questi negozi. Poi piano piano c'è stato l'avvento dei supermercati che hanno aiutato a chiudere tutte queste piccole attività, c'è stata la crisi del vetro che ha aiutato a Murano a chiudere tutte le fabbriche e poi anche a Venezia tutte quelle attività che potevano essere imprenditoriali, anche all'Arsenale c'erano diverse aziende, oppure a Porto Marghera. Comunque avere una città dove nella strada nuova, che era la strada, che è tutta la strada principale, c'erano negozi solo per i veneziani, cioè i negozi per i turisti c'erano, sì, ma principalmente c'erano negozi per i veneziani, i bar erano per i veneziani, i ristoranti erano dove andavano a mangiare i veneziani, cioè era tutto improntato non sul turismo ma sulla venezianità. Da quando ero piccolo c'era ancora la possibilità di fare i bagni nei canali, io ho fatto il bagno nel canale, usavo il ponte come trampolino, quindi i patronati, i campi erano pieni di bambini che giocavano.
E il bagno del canale adesso è un sogno anche per la situazione dell'inquinamento. Questo era un punto ancora Luca Di Vita, proprietario dell'osteria alle Testiere. Ma come uscire allora da questo buco nero in cui Venezia si è cacciata? Riportare la vita nelle strade, nei negozi, nelle scuole di Venezia. Questo rimane l'obiettivo finale, secondo l'avvocato Versace.
Da un punto di vista demografico, Venezia è una città che invecchia sempre più e gli abitanti bisogna portarli da fuori. Non si può pensare di far fare 20 figli ai veneziani per invertire il trend demografico. Venezia è una città universitaria, andrebbe potenziata in modo da far venire più giovani che poi possano fermarsi. Bisognerebbe creare delle economie e sostenere delle economie alternative al turismo.
E questa era la voce dell'avvocato Francesco Versace dell'Associazione I Futuri di Venezia. Veneziani e turisti, infine, condividono l'obiettivo di poter camminare ogni giorno durante una giornata speciale della vita in una città viva. Ascoltiamo ancora l'opinione di Versace.
La bellezza anche per il visitatore di vedere una città che è una città moderna ma che è rimasta ferma nel Medioevo per molte cose, è un centro pedonale gigantesco, però è bella perché è abitata, è bella perché è vissuta, altrimenti sarebbe come andare a Pompei. La stessa conservazione della città non sarebbe possibile così capillarmente, perché Venezia non è piccola, cioè non stiamo parlando di una piazza o di un piccolo centro monumentale, ma di una città che è stata una grandissima città e che ha, secondo me, il suo senso, oltre che nei monumenti, anche nella particolarità e unicità anche del suo modo di vivere, che chi viene percepisce. Per cui, secondo me, una città deserta diventa un parco a tema.
Ringraziamo Luca Di Vita, Marco Musco e Francesco Versace per i loro contributi nel descriverci Venezia, la Venezia moderna, e un ringraziamento anche a Massimiliano Google che ha prodotto questo servizio per SPS.
Servizio che potrete riascoltare a breve al termine del programma sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Per maggiori informazioni sul contributo d'accesso a Venezia di 5 euro e per registrarvi potete visitare il sito cda.ve.it.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.